E stiamo entrando appunto nella musica, nella cultura del Tigray. Io la lascerei in sottofondo e darei il benvenuto al nostro ospite che è Thomas, attivista proprio di questa regione del mondo di cui si parla veramente molto poco. Benvenuto Thomas, buongiorno.
Buongiorno Ludovica, buongiorno a tutti e tutti gli ascoltatori.
Sono veramente felice di averti qui con noi a Radio Città Aperta perché mi hai parlato molto del conflitto, di un genocidio vero e proprio di cui non si sta parlando, che sta avvenendo proprio adesso nel tuo paese, e quindi veramente mi fa molto molto piacere darti voce e raccontare questa storia. Ma io Thomas vorrei partire proprio dalla tua vicenda, perché io quando ti ho chiesto come ti chiamavi di cognome tu mi hai detto: io ho un cognome che però non è il mio, e questo già ci dice tutto anche sul rapporto dell'Italia con l'Etiopia, con i paesi che noi siamo andati a colonizzare, qualcosa che nella nostra storia è rimosso, dimenticato, no? Ci raccontiamo che l'Italia è stata un paese di brava gente, invece siamo stati invasori, siamo stati colonizzatori, anche noi, né più né meno come gli altri paesi europei. Come mai appunto tu hai un cognome di costrizione?
Grazie della domanda. In pratica io sono nato e cresciuto ad Asmara da un padre italo-eritreo, per precisione sardo-eritreo, e mia madre di origini del Tigray, della città di Aksum. Mio padre non conobbe mai il nostro nonno ed è cresciuto come un pastore in un villaggio nelle periferie di Asmara, in un villaggio che si chiama Geremi. Mio padre chiese di essere riconosciuto come tale all'età di 16 anni, di ottenere la cittadinanza italiana, insomma. Riuscì a far rispettare questo suo diritto all'età di 63 anni.
Pazzesco, veramente.
Ormai aveva la famiglia formata, eravamo 6 figli, 4 dei quali fummo riconosciuti come italiani nel 95. Le altre 2 erano ormai maggiorenni, non vennero mai riconosciute come italiane. Una di loro adesso si trova nel cuore del Tigray, dove c'è l'assedio, nella città di Aksum. Vennero tradotti tutti i nostri nomi, nel mio caso da Thomas a Tommaso, e i miei fratelli pure lo stesso procedimento, traducendo i nomi, italianizzandoli, per essere chiari. E questo è avvenuto per il semplice fatto che durante l'occupazione fascista c'erano delle leggi rigide dove non venivano riconosciuti i figli degli occupanti.
Certo.
E questo impediva alle madri di avere un sostegno valido dal sistema che aveva occupato il loro proprio paese. Nella maggior parte dei casi erano situazioni molto violente, perché il fascismo aveva una legge. Era stata legalizzato il madamato,
certo,
che permetteva,
certo,
ai coloni di prendere giovani piccole bambine e fare i comodi loro.
Come fece, scusami se ti interrompo, apro una parentesi perché c'è un caso molto celebre, Indro Montanelli, il famoso Bravissimo. Giornalista italiano che ebbe una moglie proprio in questo modo, ma fino all'ultimo lui difese questa sua scelta, disse no ma lei era contenta, mentre invece oggi a parlarne è una cosa che fa venire i brividi, no?
Esatto, giustamente, e in molti dei casi queste creature morivano sia durante questo stupro, che loro chiamavano matrimonio, e anche in certi casi complicazioni durante i parti. Nel caso della mia famiglia, io non conosco bene la storia, per fortuna non ho nessun legame, nessun ricordo, memoria di questo nonno. A me m'ha cresciuto mia madre in questo quartiere periferico nella meravigliosa città di Asmara, in una situazione comunissima, come si suol dire, è povera ma ricca di amore e di valori. Però il sogno di nostro padre inghiottì pure i nostri sogni per sognare l'Italia che stava dall'altra parte del mondo. Quindi venimmo, come si suol dire col termine fascista, allevati a sognare quest'Italia che ci apparteneva a distanza. E nel nostro caso, essendo della categoria di metici poveri, venivamo insultati ovunque andavamo. Uno, perché eravamo metici italiani, e secondo perché nostra madre era del Tigray. E i tigrini nella colonia italiana ad Asmara venivano sminuiti, insultati, tutti i vegetativi peggiori venivano associati ai tigrini. Quindi una sorta di rabbia e una sorta anche di crisi di identità io la avevo. Ma all'età di 7-8 anni un mio zio partì da Aksum per motivi legati sempre alla guerra, trovò rifugio nella nostra piccola casa, che in realtà era una stanza e vivevamo tutti là. Mi insegnò le mie origini, le mie radici, che erano ad Aksum, e lui mi portò a un cammino matriarcale nelle tracce degli avi di mia madre, che difesero le loro terre dal fascismo. Questo a me mi ha liberato, e in tutto il percorso della mia vita scolastica, pure nella scuola italiana, avevo una posizione completamente diversa dagli altri studenti, perché io lottavo per far rinascere la storia che il fascismo aveva distrutto in Etiopia, in Eritrea in generale. E così mi sono salvato, riconoscendo me stesso nella cultura di mia madre, e mi crebbe un grandissimo amore per il Tigray già dall'età di 7-8 anni.
Beh, questo è bellissimo.
All'età di 11 anni sono riuscito ad andare fisicamente da Asmara ad Aksum e conobbi tutta la realtà storica e la mia famiglia.
Beh, è una storia bellissima questa. Tra l'altro tu parli di Aksum, questo nome per noi, anche della mia generazione, insomma, è conosciuto anche a Roma, perché fino a poco tempo fa c'era la stele di Aksum, era qui a Roma, e soltanto dopo tantissime polemiche si riuscì a restituirla al popolo del Tigray, no? Perché fu portata via durante l'occupazione fascista, e in realtà si riuscì a riportarla in Tigray solo pochi anni fa, nel 2008, non è così? Sì, Thomas.
Sì, è così. E, come tanti altri oggetti che sono stati portati via durante il fascismo, hanno osato pure portare questo stele enorme, questo obelisco, e l'avevano piantato a fianco alla FAO, esatto, all'Organizzazione, certo, Mondiale. Che sta vicino a Circo Massimo.
Esatto.
La lotta è stata fatta da Meles Zenawi, il premier etiope, che per rispetto e dignità della cultura ha fatto sì che questo obelisco tornasse ad Aksum.
Questo è una cosa molto importante. Io credo che sia stato veramente un momento fondamentale, anche di nuovo per confrontarci con questo passato con cui l'Italia appunto molto spesso nicchia, insomma un passato coloniale che ancora fa male, no? Perché voi avete subito una vera e propria discriminazione. Senti Thomas, vogliamo parlare di quello che sta accadendo adesso nel Tigray, perché dalla fine del novembre, diciamo, del 2020 sta succedendo qualcosa di molto grave e non se ne parla assolutamente.
Va benissimo, grazie di nuovo per questa occasione per portare la voce del popolo del Tigray, che è ancora soffocato in un assedio di tipo medievale, senza nessun accesso per gli aiuti umanitari. Alcuni entrati nelle settimane passate a singhiozzi da quel governo di Addis Abeba che continua a praticare questi metodi disumani nel decimare il popolo del Tigray in tutti i sensi. Dall'inizio della guerra sono state praticate metodi che dimostravano che sono stati praticati, come si suol dire, di pulizia etnica, e il silenzio che c'era non portava, scusa perché sento il rimbombare della voce, è un po'. In pratica ci siamo accorti che il governo etiope ci stava portando a un completo assedio con il sostegno del governo eritreo e di molte altre potenze mondiali, inclusa l'Italia ovviamente, che aveva un accordo militare che è stato fatto il 10 aprile del 2019 in visita di una visita ufficiale della ministra Trenta e del capo di Stato Maggiore Ezio Vecciarelli. Nel 26 giugno, sempre per la proposta della ministra Trenta e del ministro degli affari esteri Movero Milanesi, il Consiglio dei Ministri presidiato da Giuseppe Conte hanno presentato il disegno di legge di la ratifica sulla cooperazione militare. Pure se l'Italia si trovava nell'allerta Covid e non rispondeva a molte domande del popolo italiano, inspiegabilmente la Camera dei Deputati in tempi brevissimi ha varato questo disegno di legge il 5 febbraio, dove come relatrice c'era Mirella Emiliozzi della 5 Stelle e in presenza di Pietro Fassino.
Quindi insomma una cosa bipartisan, ecco, multipartisan, cioè un po' tutti esatto. Insieme ci si sono messi a fare questo. E poi invece recentemente c'è stata una visita di Di Maio che ha portato altro denaro, no, come prestito agevolato per come dire, per aiutare a livello agroalimentare, però poi non si sa come verranno utilizzati questi denari, non è così, Thomas?
Infatti la cosa preoccupante è che sono stati fatti dei gesti molto gravi, anche se tutto il mondo era a corrente questo genocidio conclamato. L'Italia ha dimostrato di stare da parte del governo etiope sia durante le elezioni farsa fatte da Abiy Ahmed, dove il governo italiano regalò 400.000 euro, e poco dopo pure la visita della ministra Sereni in un momento dove c'era un pieno rastrellamento dei tigrini nelle città di Addis Abeba, e persino all'epoca giravano dei video dove si vede, non so se si può dire, ma dei soldati federali che bruciavano vivi i tigrini. La ministra Sereni senza alcun problema ha fatto i giri nelle parchi industriali di Addis Abeba. E adesso il 13 giugno Luigi Di Maio si è presentato ad Addis Abeba per firmare accordi bilaterali, e senza vergogna ha concesso questi 22 milioni di euro come prestito agevolato per sostenere la creazione di parchi agroalimentari. E la cosa che ci ha sbalordito di più è che in questo programma è inclusa pure Bakar, che è una zona situata nel cuore del Tigray. E questo ha portato la nostra comunità a entrare in pieno scoraggiamento da parte del governo italiano. E non bastava questo, ieri hanno ospitato a Roma all'università di Luis Guido Caroli un business forum organizzato dallo studio legale Bonelli Eredi in presenza del presidente Confindustria Asia Africa e Mediterraneo Massimo Dal Ceco e l'ambasciatrice Demito Hambisa. E come delegazione sia di partner di business privati e governativi erano guidati da Redwan Hussein. Redwan Hussein è uno dei personaggi chiave nell'architettare e praticare il genocidio nel Tigray. Tant'è vero che appena si fece la farsa pace tra Eritrea e Etiopia, mentre in realtà era un accordo militare per aggredire il Tigray, Redwan Hussein era ambasciatore dell'Etiopia ad Asmara. E ieri Roma, questa Roma antifascista per quanto mi riguarda, ospitava questo genocida scortato dalla polizia a vagare per Roma.
Ascolta Thomas, io vorrei chiederti una cosa. Quali sono le rivendicazioni del popolo del Tigray? Perché noi sappiamo che è una terra appunto a metà tra Etiopia settentrionale ed Eritrea. Cos'è che voi chiedete e perché Abiy Ahmed vi ha attaccato, vi assedia, ha messo in pratica questa guerra, vera e propria guerra di cui qui non si parla? Che cosa chiedete voi?
In pratica noi i tigrini sono rimasti fedeli a un lavoro che è stato fatto per 27 anni con un sistema politico federale dove ogni regione che per motivi strategici erano suddivise in 9 regioni avevano ognuno la propria autonomia. E il governo di Abiy Ahmed ha cercato di centralizzare il sistema togliendo il diritto di autogestione e autodeterminazione di ogni regione. Molti politici che rappresentavano i loro gruppi etnici e le loro regioni hanno accettato l'assimilazione a questo nuovo partito di prosperità. I tigrini si sono rifiutati perché hanno un percorso di lotta fatto assieme al popolo tigrino e sono rimasti nei propri passi per rappresentare la loro regione e continuare a fare politica. Questo non gli è stato concesso, sono stati isolati, allontanati da Addis Abeba, si sono ritirati completamente in Tigray concedendo a Abiy Ahmed una posizione di un governo di transizione, mentre lui ha ribaltato ogni circostanza nel disperato tentativo di eliminare i leaders del Tigray. Questo ha portato a una strage, a crimini contro l'umanità perpetrati nel popolo del Tigray, che ha reso difficile per noi portare alla luce le reali situazioni che stanno in Tigray, perché il Tigray è completamente privato di ogni forma di comunicazione, ogni accesso è vietato sia di aiuti umanitari sia anche di persone che vogliono creare delle fonti di pace.
Certo, cioè, so che anche i giornalisti non possono entrare se non sbaglio.
Non possono entrare,
ecco, questo
nessuno,
va detto, esatto.
Nessuno. Esatto. E questo ci è difficile a noi mettere in chiaro la situazione del Tigray, perché la maggior parte dei media che fanno propaganda Amhara mettono in cattiva luce i nostri leader, i leader tigrini. E questo ci impedisce a avere dei portavoce del popolo del Tigray che possano portarlo in un tavolo e trovare una soluzione pacifica.
Certamente.
Quindi noi, il nostro tentativo è quello di creare delle alleanze all'esterno per trovare delle occasioni e trovare aiuto immediato a queste persone che stanno perdendo la vita per fame. Una fame causata, una carestia causata dall'uomo, da Abiy Ahmed stesso, che ha usato tutte le sue energie militari, droni, tutto quanto, e ora è al passaggio più disumano, quello di uccidere le persone per fame.
Certo, certo. Thomas, ascolta, io volevo chiederti anche un altro aspetto di cui abbiamo parlato tra noi prima di fare questa intervista, perché tu mi hai raccontato che il Tigray è anche un luogo che ha una grande ricchezza spirituale, perché forse anche questo non tutti lo sanno, che in quelle terre sono passate tutte le grandi religioni, no? Mi racconteresti un po' anche questa storia, perché ci fa capire quanto è preziosa l'eredità culturale del Tigray.
Sì, volentieri. In pratica il Tigray prima veniva chiamato terra degli Agazian, terra dei portatori della liberazione, e occupava un vasto territorio, incluso l'attuale Eritrea, Somalia, Djibouti, e arrivava fino all'altra costa del Mar Rosso, dove c'è l'attuale Yemen. In pratica 35 anni dopo Cristo fu battezzato il primo cristiano da San Filippo l'Apostolo in nome della Trinità, e 330 anni dopo, sotto il regno di Ezana, l'Etiopia era diventato uno stato cristiano. Ma se andiamo ancora più dietro, biblicamente parlando, la regina di Saba ebbe un figlio dal re Salomone, e all'età di 22 anni lui si portò con sé l'arca dell'alleanza dalla terra santa di Gerusalemme ad Aksum. Questo fa vedere il crollo del regno di Israele e il riaffiorare del regno di Aksum, che ancora prima c'aveva una storia più di 2000 anni. Prima di regina di Saba ci sono stati 54 re e regine che avevano regnato in maniera pacifica in vasto terreno dell'Africa. E oltre a portare il giudaesimo, anche 600 anni dopo il cristianesimo, i primi seguaci del profeta Muhammad salamatullahi alaihi wasalam ebbero rifugio in Tigray, dove esiste la prima moschea in Africa, ed era il rifugio dei profeti, dei seguaci del profeta, che nella loro stessa terra non avevano trovato spazio a praticare la loro spiritualità. Quindi il Tigray diede rifugio a tutte e tre queste religioni, e convivere senza creare alcun conflitto e con una profondissima spiritualità che ha portato il paese a accoglienze di tutti i popoli.
Questo mi sembra il messaggio più bello, il messaggio più importante: una convivenza pacifica tra tutte le culture e tutte le religioni, un qualcosa che oggi sembra così difficile da realizzare, ma noi speriamo che questo avvenga, e io sono felicissima di averti ospitato qui a Radio Città Aperta, di aver ascoltato queste storie meravigliose, e ti ringrazio davvero, Thomas. E adesso vorrei far ascoltare ancora della musica del tuo paese, per far entrare ancora di più i nostri ascoltatori nella vostra storia, nella vostra vicenda. E l'ultima domanda che ti faccio è: se qualcuno volesse seguire le vostre iniziative, perché voi avete fatto una manifestazione ieri in occasione appunto di questa visita a Roma, c'è una pagina che si può seguire, un sito web?
In pratica siamo un po' disorganizzati da questo punto di vista, e questo ci rende un po' difficili da rintracciare, ma è qualcosa che ci stiamo lavorando per trovare aiuto e solidarietà da parte di persone di buon cuore come a voi, insomma.
Grazie, grazie Thomas. Allora noi ci manterremo sempre in contatto con voi, e dimmi se vuoi aggiungere qualcosa nella chiusura di questa intervista.
Se non è un problema, io vorrei sottolineare la situazione drastica che è contenuta nel bollettino post occupazione militare, che è quello che dimostra in pratica la gravità della situazione in Tigray. Se me lo permetti, in pratica
certo.
Attualmente in condizioni di carestia ci sono 900.000 persone, tra cui molti bambini, e c'è un disperato bisogno di cibo di emergenza a più di 6,8 milioni di persone. Ci sono più di 70.000 rifugiati in Sudan che ebbero la fortuna di scappare dall'eccidio praticato nell'ovest del Tigray nei primi settimane dell'occupazione militare. Gli sfollati interni arrivano a 2,2 milioni. Il 75% delle università statali e private sono state sabotate e distrutte, sono diventate soltanto il rifugio per gli sfollati interni adesso. 80% delle strutture sanitarie sono state vandalizzate, saccheggiate e distrutte. Ci sono soltanto due ospedali che adesso non possono dare nessun servizio, l'ospedale referale di Makale, che non ha carburante, medicine e non può più aiutare i bisognosi. E lo stesso ospedale di Adwa, dove c'è anche una comunità italiana attiva a aiutare le persone bisognose, anch'essi sono in mancanza di carburante e di medicine. Cosa che, se vorrei sottolineare, ci sono stati dei casi di mutilazione per motivi, per esempio, di mine anti-uomo, che queste persone italiane che vivono nel cuore del Tigray, tuttora dignitose e fedeli all'amore che gli è stato dato dal popolo del Tigray, ci testimoniano che sono mine anti-uomo made in Italy, fabbricate a Colleferro,
ecco,
con un metodo pericolosissimo, plastificate, quindi impossibili da rintracciare con i metal detector.
Accidenti.
Questo è uno di questi ospedali che si prende cura con la grinta e la solidarietà di persone italiane.
Questo, guarda, sono molto felice di saperlo, perché è importante anche dire che poi sono le persone a volte che cambiano le cose, quindi non tutti gli italiani sono senza memoria e senza umanità. Ci sono persone che si mettono in gioco e che vogliono lottare attivamente per la giustizia e per aiutare gli altri popoli.
Giusto. E per concludere, lo stupro è stato confermato sia da Amnesty International e da altre organizzazioni che è stato usato come arma da guerra. In 8 mesi di occupazione c'è stato un massiccio cammino di stupri di 120.000 donne, bambine dall'età di 5 anni a 75 anni. Tante di loro sono sopravvissute a queste violenze e hanno gravi traumi fisici e mentali. E per concludere, i civili uccisi per mezzo di droni, e anche quel poco che abbiamo avuto delle stime, purtroppo stime fatte su vite umane, sono 500.000. Quindi questo è il bollettino attuale del Tigray, che è Omna Tigray, è uno dei siti che potete informarvi in maniera approfondita. E la situazione è drastica, così come l'ho presentata, se non peggio, dato che non abbiamo accesso alle comunicazioni.
Beh, grazie Thomas, perché è vero che i numeri a volte parlano molto di più di tanti discorsi, e queste cose sono terribili da sentire. Noi speriamo veramente che la situazione migliori presto. Io ti ringrazio davvero con tutto il cuore. Vi ricordo che poi questa intervista la potrete trovare sotto forma di podcast sul nostro sito www.radiocittaperta.it. E, Thomas, ti mando un grandissimo abbraccio da parte mia e da parte di tutta Radio Città Aperta. Grazie.
Grazie di cuore a tutte e tutti voi.
Grazie, grazie, grazie. Grazie. E torniamo ad ascoltarci la musica, appunto, del Tigray, e ringraziamo davvero Thomas, e vi ricordiamo che noi cerchiamo di dare sempre voce a chi non ha voce. E è molto importante veramente fare i conti con la nostra storia, perché gli eventi di oggi sono figli delle storie di ieri. E poi oggi si parla tanto, appunto, dell'emergenza siccità, dell'emergenza carestia, del grano, della guerra in Ucraina, e è tutto collegato, questo dobbiamo saperlo, e ci sono popolazioni che stanno già soffrendo ancora di più per via della situazione internazionale. Allora ascoltiamoci un altro brano, sempre da questa compilation molto interessante che si chiama Tegaru Artist United. Questo brano si chiama Seb Kedem.
اللهم لو سبقدم تقادل عدمي علم زسلم اللهم لو سبقدم ملوهي وذقدلي سبسر رسب عقلي سبسر روى سبقدم وطا سمت كل عرقتي سقروا تليتي نستغل سلو سوان جازي دليو زل سرح وغيا زيف اليوم اللهم دو سبسر رسب كدر اللهم دو تا سبق في حزني كل سمعو بعد زخنو كم تاسن حرمازي وتو سمرات مرفن فاتي حد زحاسبو ببزح لبي ستزيف ليو حساب عبي حد زحاسبو ببزح لبي ستزيف ليو حساب عبي سب سبقدم سبقدم توم سب زاينة سبقدم سبقدم توم سب رحاليون سبقدم سبقدم توم سب مسواتنا سبقدم سبقدم زيت المنرقنا
سبقدم سبقدم زيت اللي منرقنا